Niente, io avrei una curiosità a proposito dei diritti riconosciuti o attribuiti, no? Quando si parla, soprattutto nella nostra società moderna, di diritti attribuiti o riconosciuti per quanto riguarda l'adozione dei figli. L'adozione dei figli, cioè, è un diritto, ma quando si viene a equiparare anche le coppie omosessuali, fino a che punto può essere considerato un diritto quello? Perché va a incidere profondamente sull'aspetto psicologico e di crescita dei bambini, no? Ecco questo.
Sì, questo è un caso classico, un caso appunto che tocca la nostra società recente, ecco. Quindi un conto si è partiti dalla ingiusta discriminazione degli omosessuali, eccetera, questo è chiaro che è stato un capitolo molte volte così soffocato nella nostra storia che doveva, ecco, emergere, quindi su questo è chiaro che non ci piove. Quanto invece, quando si parla di matrimonio e famiglia, la nostra Costituzione stessa, ne ragiona nei termini di qualcosa di previo. Qui di solito l'appoggio che si cerca per le coppie omosessuali, appunto, poi con i relativi diritti di adozione o anche generazioni date la vita, eccetera, è l'appoggio alle formazioni sociali, no? Che la Costituzione garantisce. Dopo che nelle formazioni sociali ci sia anche questo, ovviamente è da discutere. E questo rimane una responsabilità forte, perché è chiaro che il riconoscimento dei diritti è anch'esso una responsabilità, come diciamola tutta, riconoscimento dei doveri, perché anche la Costituzione parla di doveri inderogabili, anche questi dei doveri previ, cioè sei cittadino, ti fai carico di una realtà. Ricevi comunque dalla comunità civile in cui sei e in altra forma restituisci, non solo attraverso le imposte, attraverso la tua responsabilità, attraverso, no, il tuo stile di vita di cittadino e così via. Ci sarebbe secondo me molto anche da scavare lì e su cui fare leva. Altre cose devo dire che sono proprio molto legate alla cultura ambiente. Adesso viviamo questa fase storica, no? Che quindi ha delle sottolineature, ogni epoca un po' così, e la nostra queste, perché è chiaro che immaginare un figlio di due padri, di due madri, non è proprio, ecco, no? Per cui capiamo che stiamo toccando qualcosa di originario, capiamo che stiamo toccando un livello che non è semplicemente appunto l'attribuzione, ecco, di un diritto a determinate condizioni. E qui è chiaro che la stessa politica attinge alla cultura di una società, il criterio della maggioranza, no? Del 50% più uno, è chiaro che non è sempre la garanzia che 50% più uno dica la verità in ogni campo, no? È un criterio che aiuta, va bene, il discernimento civile, non è la garanzia di questo. E qui il primo impegno è quello anche di, come dire, un influsso vero a livello anche culturale. Di riflessione, di apporto, è chiaro che la partita è aperta. Il riconoscimento di questi è sempre comunque un'opzione di libertà, in questo caso anche dei legislatori, di chi ha la responsabilità e così via.
Abbiamo due domande. Nell'orizzonte di un mondo nuovo, dove iniziano i diritti umani? Punto di domanda. Come costituzionalisti e come persone di questa epoca, che cosa fare? Qual è il fine del diritto? Ti
Qual
leggo
è?
il fine del diritto.
Fine?
Il fine del diritto.
Sì, può.
Qual è il fine del diritto? Con la maschera, senza mascherina va meglio. Allora, le rileggo. Dove iniziano i diritti umani? Cosa fare, appunto, come persone costituzionalisti, e qual è il fine del diritto? E poi la seconda domanda, in un'epoca di diritti, come si è arrivati a non garantire il diritto alla nascita? Penso che sia la questione dell'aborto.
Diritto alla vita, eccetera. Sì. Allora, i diritti umani. Allora, dobbiamo dire che nella storia la conquista dei diritti umani fondamentali non è stato un percorso facile e da questo punto di vista dobbiamo apprezzare che si sia arrivati fin qui. Sapete quando è terminata, diciamo così, a livello internazionale la schiavitù? siamo, se non ricordo male, nel 1926 c'è stata una dichiarazione congiunta per cui la schiavitù è stata abolita. Rendiamoci conto di cosa vuol dire la schiavitù. Mondo antico, che noi tante volte decantiamo tanto, il mondo greco-latino, pare che 2/3 fossero schiavi. Allora, voglio dire, vediamo anzitutto l'aspetto positivo comunque di questa crescita della coscienza civile dell'umanità, che è arrivata appunto a dichiarare dei diritti umani come tali inalienabili, appunto non possono essere perduti. Anche il peggior delinquente potrà essere incarcerato, no? Però ha una dignità che comunque non perde. Quindi è stato un grossissimo passo in avanti. È chiaro che poi la gamma precisa dei diritti fondamentali, che quindi sono il diritto alla dignità della persona, no? Il diritto alla tutela della vita, la tutela della sua libertà e delle sue libertà fondamentali, religiosa in primis, ma anche la libertà di esprimere la propria opinione. Ecco, è un ambito di diritti che certamente, appunto, al di là di questi fondamentali, certamente la legislazione può in qualche caso allarga, in qualche caso restringe. In molti paesi del mondo questi diritti sono molto ristretti. Pensate al diritto di esprimere la propria opinione, pensate, no, al proprio diritto alle libertà anche civili, religiose, eccetera, come in molti casi è ristretto. Quindi è un cammino in cui, ripeto, l'umanità non è proprio arrivata dappertutto. Certo, dopo, all'interno di questi diritti, è vero che può essere inserito anche ciò che diritto non è. E questo fa parte esattamente della responsabilità del legislatore in particolare, ma anche della responsabilità politica del cittadino, che non è solo quando va a votare, quando esprime il voto, no? Ma la responsabilità anche essere partecipe, avere un influsso culturale e così via. I testi costituzionali di solito sono fatti per durare nel tempo e sono fatti per essere ben interpretati. Un buon criterio sarebbe, per esempio, andare alle origini, no? Ogni testo costituzionale, pur breve, ha avuto un'origine precisa. E se andate alle origini avete anche a volte, no, ecco, delle sorprese, cioè vedete che c'è stato un dibattito molto più ricco di quello che a volte invece viene ripreso in seguito. Il fine di questo ordinamento è contribuire al bene comune, che nella storia per una società non è ovviamente il paradiso. E anche Tommaso diceva, quella lì sarà la legge divina che ti porta al paradiso, no? La legge dello spirito, la grazia, no? Tommaso vedeva tante forme del bene comune. Il bene comune che può raggiungere una società, ecco, terrena, umana, storica, certamente ha un limite. Certamente il bene comune di quella società non è un bene comune infinito, ha dei limiti, certamente. È il miglior bene storico raggiungibile, tenendo conto del punto di partenza, della realtà storica di questa società e dei passi che deve compiere. Quindi è proprio parte, direi, del saggio discernimento di un politico, identificare il bene possibile. La politica non può tutto, non salva, no? Vi ricordate il racconto della Torre di Babele? Era inutile fare la torre al cielo. La politica non ti porta al cielo, non è suo compito. Non ti salva, non ti perdona i peccati, non ti dà la grazia. Non è questo. Però può costruire una bella città abitabile. E una bella città vuol dire che ci sono le case, le chiese, le scuole, l'ospedale, eccetera. Può essere una cosa bella. Non è che perché non ti porti al cielo allora sia una cosa scadente. Può molto, no? Pensate come buone leggi abbiano creato in tanti contesti anche buone società e diritti che hanno raggiunto, insomma, quasi tutti. Non è tanto che nell'umanità, per esempio, una società, una politica si occupi di tutti i cittadini. Tornate un po' indietro nel passato, chi poteva studiava, chi poteva accedeva a certi livelli, non è tantissimo che si dice, bene, l'istruzione per tutti, una base educativa per tutti e così via. Quindi dentro questo cammino, che certamente non è lineare, non è appunto così sempre continuo e sempre orientato al progresso, diciamo così, ecco, l'area dei diritti umani si è tendenzialmente estesa, quindi a coprire i diritti fondamentali e anche, devo dire, a svilupparli. Dopo è chiaro che poi ci sono le questioni come quella, per esempio, dichiarata, il discorso del diritto alla vita. nella Costituzione non è esplicito, certo che c'è il diritto ovviamente alla vita della persona, però già il diritto precedente alla Costituzione, vero, il nostro codice civile 42, dice che è subordinato all'evento della nascita. Per fortuna poi ci sono degli altri articoli, diritto successorio altro, dove comunque si parla già dei diritti del nascituro. Lei diritti nascituro parla anche la legge sulla precarizzazione medicalmente assistita. E qui, ripeto, è l'impegno anche culturale, torno a dire, a far riconoscere sempre più e meglio questi diritti. Perché è chiaro che anche l'avanzamento della medicina pone sempre più domande sull'inizio e la fine della vita, no? È chiaro che quando bastava accertare l'assenza di battito cardiaco, ecco, il problema dell'accompagnamento al morire certamente era tolto in radice. Queste vanno viste come occasioni e opportunità. È chiaro che, giustamente, noi crediamo nella massima e migliore difesa della vita, no? Da concepimento a suo termine naturale, cioè non esasperato dall'accanimento o non abbreviato dall'eutanasia, per dirlo in termini brevi. Ecco. Quindi il fatto che le società abbiano possibilità maggiori, l'umanità abbia possibilità maggiori rispetto al passato, estende anche le possibilità dei diritti ed estende anche le responsabilità in questo campo. Questo è anche vero. Questo va riconosciuto, però oggi abbiamo possibilità, ripeto, impensabili rispetto al passato. Dopo voi mi direte, sì, caschiamo dentro una guerra come questa, speriamo che rimanga circoscritta e finisca il più presto possibile, insomma, che l'umanità anche impari, ahimè, anche dai propri errori.